Lettura del brano tratto da La solitudine dei numeri primi. Quando i due gemelli erano ancora piccoli e Michela ne combinava una delle sue, come lanciarsi per il girello dalle scale oppure incastrarsi un pisello su per una narice, che poi bisognava portare al pronto soccorso per farglielo estrarre con delle pinze speciali, il loro padre si rivolgeva sempre a Mattia, il primo ad aver visto la luce, e gli diceva: la mamma aveva l'utero troppo piccolo per tutte e due. Chissà che avete combinato dentro quella pancia, diceva. Mi sa che a forza di dare calci a tua sorella le hai procurato qualche danno serio. Poi rideva, anche se non c'era niente da ridere. Sollevava Michela per aria e le affondava la barba tra le guance morbide. Mattia guardava da sotto, rideva pure lui e lasciava che le parole del papà li filtrassero dentro per osmosi, senza capirle davvero. Lasciava che si depositassero sul fondo dello stomaco, a formare uno strato spesso e vischioso, come il precipitato dei vini invecchiati a lungo. La risata di papà si trasformò in un sorriso tirato quando, a 27 mesi, Michela non spiccicava ancora una parola che fosse una. Nemmeno mamma, o cacca, o nanna, o bau. I suoi gridolini disarticolati giungevano da un posto così solitario e deserto che papà rabbrividiva ogni volta. Quindi, qui vengono presentati i due gemelli ancora piccoli, Michela e Mattia. Michela, che all'inizio combina guai, ma ancora non si capisce che è ritardata, poi, piano piano, cresce e le battute del padre li si gelano sulle labbra perché capisce, quando Michela non riesce nemmeno a iniziare a parlare, capisce di avere una figlia ritardata. Nel caso Mattia non l'avesse già capito da solo che sua sorella aveva qualcosa di storto, ci pensarono i suoi compagni di classe a farglielo presente, ad esempio Simona Volterra, che quando in prima la maestra le disse: Simona, questo mese sarai vicina di banco di Michela, si ribellò, incrociando le braccia, e disse: io vicino a quella là non ci voglio stare. Mattia aveva lasciato che Simona e la maestra litigassero per un po'. E poi aveva detto: maestra, posso restarci io vicino a Michela? Tutti quanti erano a parti sollevati. Quella là, Simona, la maestra, tutti quanti, a parte Mattia. A volte Michela prendeva a dimenarsi sulla sedia e a sbattere le braccia forsennatamente, come una falena in trappola. Gli occhi le si facevano bui e la maestra restava a guardarla, più impaurita di lei, con la vaga speranza che quella ritardata potesse davvero prendere il volo una volta o l'altra. Qualcuno nelle file dietro ridacchiava e qualcun altro gli faceva sssss. Allora Mattia si alzava in piedi, sollevando la sedia per non farla stridere sul pavimento, e andava dietro a Michela, che ruotava la testa da una parte e dall'altra e ormai sbatteva le braccia talmente veloce che lui aveva paura che le si staccassero. Mattia le prendeva le mani delicatamente, le chiudeva le braccia intorno al petto. Ecco, non hai più le ali, le diceva in un orecchio. Michela ci metteva ancora qualche secondo prima di smetterla di tremare. Restava fissa su qualcosa di inesistente per alcuni secondi e poi tornava a torturare i suoi disegni come se nulla fosse. Mattia si sedeva di nuovo al suo posto, la testa bassa e le orecchie rosse di imbarazzo, E la maestra andava avanti con la spiegazione. In terza elementare, i gemelli non erano ancora stati invitati a nessuna delle feste di compleanno dei loro compagni. La mamma se n'era accorta e aveva pensato di risolvere la situazione organizzandola loro una festa per il compleanno dei gemelli. A tavola, il signor Balossino aveva cassato la proposta dicendo: «Per pietà, Adele, è già abbastanza penoso così». Mattia aveva tirato un respiro di sollievo e Michela aveva lasciato cadere la forchetta per la decima volta. Non se n'era più parlato. Quindi, in questo pezzettino precedente, si raccontano alcuni episodi che avvengono a scuola. Nessuno vuole stare seduto accanto a Michela. Il comportamento strano di Michela che provoca imbarazzo in tutti, compreso e soprattutto in Mattia, che si sente come responsabile della sorella, pur essendo un bimbo ancora. E poi si dice che nessuno dei due gemelli era mai stato invitato a una festa, quindi erano isolati. Anche il fatto di organizzare loro una festa viene scartato. Però poi succede una cosa. Poi, un mattino di gennaio, Riccardo Pelotti, quello con i capelli rossi e i labbroni da babbuino, si avvicinò al banco di Mattia. «Senti, ha detto mia madre che ci puoi venire anche tu alla mia festa di compleanno», disse d'un fiato, guardando verso la lavagna. «E anche lei», aggiunse, indicando Michela, che stava lisciando accuratamente la superficie del banco. Neanche fosse stato un lenzuolo. La faccia di Mattia prese a formicolare per l'emozione. Rispose grazie, ma Riccardo, levatosi il peso, si era già allontanato. Quindi i due finalmente vengono invitati a una festa. A casa di Riccardo potevano andarci da soli. Erano appena 10 minuti a piedi. Alle 3 in punto, Adele spinse i gemelli fuori dalla porta. «Dai, che fate tardi! Ricordatevi di ringraziare i suoi genitori», disse. Poi si voltò verso Mattia. «Fai attenzione a tua sorella. Sai che di schifezze non ne può mangiare». Mattia annuì. Adele li baciò entrambi sulle guance, Michela più a lungo. Le sistemò i capelli sotto il cherichetto e disse: «Divertitevi». Lungo la strada per la casa di Riccardo, i pensieri di Mattia erano scanditi dal fruscio dei pezzi di Lego che si muovevano nella scatola come una piccola marea, urtando le pareti di cartone su una faccia e poi su quella opposta. Alle sue spalle, qualche metro più in là, Michela incespicava per tenere il passo, trascinando i piedi sulla poltiglia di foglie morte incollate all'asfalto. L'aria era ferma e fredda. «Farà cadere tutte le patatine a terra», pensò Mattia. «Prenderà la palla e non vorrà più ridarla a nessuno. Ti vuoi sbrigare?» si voltò a dire alla gemella, che d'un tratto si era accovacciata in mezzo al marciapiede e con un dito torturava un verme lungo una spanna. Michela guardò il fratello come se lo rivedesse per la prima volta dopo tanto tempo. Gli sorrise e gli corse incontro, stringendo il verme tra pollice e indice. «Che schifo che fai! Buttalo via!» le ordinò Mattia, ritraendosi. Michela guardò ancora un momento il verme e sembrò domandarsi come fosse finito tra le sue dita. Poi lo lasciò cadere e abbozzò una corsa sbilenca per raggiungere il fratello, che si era già allontanato di qualche passo. «Si prenderà il pallone e non vorrà più darlo a nessuno, proprio come fa a scuola», pensava Mattia. Guardò la gemella che aveva i suoi stessi occhi, il suo stesso naso, il suo stesso colore di capelli e un cervello da buttare. E per la prima volta provò un odio autentico. Le prese la mano per attraversare il corso, perché lì le macchine andavano forte. Fu mentre attraversarono che gli venne un'idea. Lasciò la mano della sorella, poi coperta dal guantino di lana, e pensò che però non era giusto. Poi, mentre costeggiava nel parco, cambiò idea un'altra volta e si convinse che non l'avrebbe mai scoperto nessuno. E solo per qualche ora, pensò, solo per questa volta. Cambiò direzione bruscamente, tirandosi dietro Michela per un braccio, ed entrò nel parco. L'erba del prato era ancora umida dalla gelata della notte. Michela li trotterellò dietro, sporcando i suoi stivaletti di scamosciato bianco nuovi nuovi nella fanghiglia. Al parco non c'era nessuno. Con quel freddo, la voglia di passeggiare sarebbe passata a chiunque. I due gemelli raggiunsero una zona alberata, attrezzata con 3 tavoli di legno e una griglia per il barbecue. In prima si erano fermati a pranzare proprio lì, una mattina che le maestre le avevano portati in giro a raccogliere foglie secche, con cui poi avevano confezionato dei brutti centrotavola da regalare ai nonni per Natale. Miki, ascoltami bene, disse Mattia. Mi stai ascoltando? Con Michela bisognava sempre accertarsi che quel suo stretto canale di comunicazione fosse aperto. Mattia attese un cenno del capo dalla sorella. Bene, allora, io adesso devo andare via per un po', ok? Però non sto via molto, solo mezz'oretta, le spiegò. Non c'era motivo per dire la verità, tanto per Michela mezz'ora o un giorno intero faceva poca differenza. La dottoressa aveva detto che lo sviluppo della sua percezione spazio-temporale si era arrestato a uno stadio precosciente e Mattia aveva capito benissimo cosa voleva dire. Tu stai seduta qui e mi aspetti, disse la gemella. Michela fissava il fratello con serietà e non rispose nulla perché non sapeva rispondere. Non diede segno di aver capito davvero, ma per un momento gli occhi le si accesero e per tutta la vita Mattia pensò a quegli occhi come alla paura. Si allontanò di qualche passo dalla sorella, camminando all'indietro, per continuare a guardarla e assicurarsi che lei non lo seguisse. Solo i gamberi camminano così. Lo aveva sgridato una volta sua madre, e finisce sempre che vanno a sbattere da qualche parte. Era una quindicina di metri e Michela non lo guardava già più, tutta presa nel tentativo di staccare un bottone dal suo cappotto di lana. Mattia si voltò e si mise a correre, stringendo in mano il sacchetto con il regalo. Dentro la scatola più di 200 cubetti di plastica sbattevano l'uno sull'altro e sembrava volessero dirgli qualcosa. Quindi Michela e Mattia stanno andando alla festa. Michela segue Mattia, ogni tanto si ferma e Mattia rimugina, pensa, 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 ma adesso si comporterà male, mi metterà in imbarazzo. In un certo momento prova perfino odio per la sorella e allora decide di lasciarla nel parco. Le dice di aspettarlo lì, che tanto lui farà presto, che tornerà subito, e decide di lasciarla lì. Dal cortile del condominio di Riccardo, Mattia si voltò per un attimo verso la finestra illuminata. Le grida dei suoi compagni filtravano da sotto le finestre e giungevano ovattate alle sue orecchie, come il brusio rassicurante della televisione in salotto, quando alla sera la mamma spediva lui e Michela a dormire. Il cancelletto si chiuse alle sue spalle con uno schiocco metallico e lui si mise a correre. Entrò nel parco e dopo una decina di passi, la luce dei lampioni sulla strada non bastò più a distinguere il vialetto di Gai. I reami spogli degli alberi dove aveva lasciato Michela erano soltanto dei graffi un po' più scuri contro il cielo nero. Vedendoli da lontano, Mattia ebbe la certezza, limpida e inspiegabile, che sua sorella non fosse più lì. Si fermò a pochi metri dalla panca dove Michela era seduta fino a qualche ora prima, tutta intenta a rovinare il suo cappotto. Restò fermo, in ascolto, finché il fiatone non le fu passato, come se da un momento all'altro sua sorella dovesse sbucare da dietro un albero, facendogli cucù e poi corrergli incontro, svolazzando con la sua andatura sbilenca. Mattia chiamò Miki e si spaventò della propria voce. Lo ripeté più piano. Si avvicinò ai tavoli di legno e poggiò una mano nel punto in cui Michela era seduta. Era freddo come tutto il resto. Si sarà stufata e sarà andata a casa, pensò. Ma non la sa neppure la strada. E poi non può attraversare il corso da sola. Mattia guardò il parco che si perdeva nel buio davanti a lui. Non sapeva nemmeno dove finiva. Pensò che non voleva proseguire e che non aveva altra scelta. Camminava in punta di piedi per non far scricchiolare le foglie sotto le suole, girando la testa da una parte all'altra nella speranza di scorgere Michela accucciata dietro un albero a fare la posta a uno scarabeo o a chissà che. Entrò nel recinto delle giostre, delle giostrine. Si sforzò di ricordare i colori che aveva lo scivolo nella luce della domenica pomeriggio, quando la mamma cedeva alle urla di Michela e le faceva fare un paio di giri, anche se per lei lo scivolo era già troppo grande. Costeggiò la siepe fino ai bagni pubblici, ma non ebbe il coraggio di entrarci. Ritrovò il sentiero, che in quel punto del parco era solo una striscia sottile di terriccio, segnata dall'andirivieni della famiglia a passeggio. Lo seguì per 10 minuti buoni, finché non seppe più dov'era. Allora gli venne da piangere e da tossire insieme. «Sei proprio una stupida, Miki», disse a mezza voce, «una stupida ritardata. Te l'ha spiegato 1.000 volte, mamma, che quando ti perdi devi fermarti dove sei, ma tu non capisci mai niente, niente di niente». Risalì un lieve pendio e si trovò di fronte al fiume che tagliava in due il parco. Suo padre gli aveva detto il nome un sacco di volte, ma Mattia non riuscì a ricordarselo. L'acqua rifletteva un po' di luce presa da chissà dove e la faceva tremolare nei suoi occhi umidi. Si avvicinò alla sponda del fiume e sentì che Michela doveva essere vicina. L'acqua le piaceva. Mamma raccontava sempre che quando da piccoli faceva il bagno a tutti e due insieme, Miki strillava come una pazza perché non voleva uscire, anche dopo che l'acqua era diventata fredda. Una domenica papà li aveva portati sulla riva, proprio lì forse, e li aveva insegnato a lanciare i sassi piatti per farli rimbalzare sulla superficie, mentre gli spiegava che doveva sfruttare meglio il polso, che era quello a dare la rotazione. Michela si era sporta in avanti. E aveva fatto in tempo a scivolare in acqua fino alla vita, prima che papà l'acchiappasse per un braccio. Le aveva mollato uno schiaffo e lei si era messa a frignare, e poi erano tornati tutti e tre a casa, in silenzio e con i musi lunghi. L'immagine di Michela, che con un ramoscello giocava a scomporre il proprio riflesso nell'acqua e poi ci scivolava dentro come un sacco di patate, attraversò la testa di Mattia con la violenza di una scarica elettrica. Si sedette a mezzo metro dalla riva, stanco. Si voltò per guardare dietro di sé e vide il buio che sarebbe durato ancora molte ore. Prese a fissare la superficie nera e lucida del fiume. Di nuovo cercò di ricordarsene il nome, ma non ci riuscì neppure stavolta. Affondò le mani nella terra fredda. Sulla riva l'umidità la rendeva più morbida. Ritrovò un pezzo di bottiglia, il rimasuglio tagliente di qualche festeggiamento notturno. Quando se lo conficcò la prima volta nella mano, non sentì male, forse non se ne accorse neppure. Poi cominciò a rigirarlo nella carne, per paiantarlo più a fondo, senza staccare gli occhi dall'acqua. Aspettava che da un momento all'altro Michela affiorasse alla superficie e nel frattempo si chiedeva perché certe cose stanno a galla e certe altre invece no. Quindi la conclusione, qui si salta il brano in cui Mattia è alla festa e poi Mattia esce dalla festa e ritorna al parco e non trova la sorella, ormai è già buio, comincia a sentirsi in colpa, si lamenta con Michela perché ma mamma ti ha insegnato a rimanere ferma dove sei quando ti perdi, la cerca dappertutto, arriva al fiume. E comincia a pensare che Michela sia scivolata, sia caduta nel fiume e lì annegata, e per caso trova questo coccio di bottiglia e se lo conficca nella carne come per annullare il dolore, il senso di colpa che prova dentro di lui. Quindi sentire un dolore fisico annulla in qualche modo il dolore morale.